Ad alta voce, Anna Bonaiuto legge Il pranzo di Babette di Karen Blixen, traduzione di Paola Oietti.
In Norvegia c'è un fiordo, un braccio di mare lungo e stretto chiuso tra alte montagne, che si chiama Berlevåg Fjord. Ai piedi di quelle montagne, il paese di Berlevåg sembra un balocco, fatto di casette di legno, tinte di grigio, di giallo, di rosa e di tanti altri colori. 65 anni fa, in una delle casette gialle, vivevano due anziane signore. A quell'epoca le donne portavano il busto e le due sorelle avrebbero potuto portarlo con altrettanta grazia perché erano alte e flessuose, ma non avevano mai posseduto un oggetto alla moda e per tutta la vita si erano vestite dimessamente di grigio e di nero. Erano state battezzate col nome di Martina e di Filippa in onore di Lutero e del suo amico Filippo Melanchthon. Il loro padre era stato decano e profeta, fondatore di una setta o di un pio partito ecclesiastico noto e riverito in tutta la nazione norvegese. I suoi accoliti rinunciavano ai piaceri di questo mondo perché la terra e tutto quanto essa offriva era per loro una specie di illusione e la vera realtà era la nuova Gerusalemme verso la quale aspiravano. Non prendevano i voti, ma comunicavano tra loro con un sì sì o un no no e si chiamavano fratello e sorella. Il decano si era sposato in tarda età e ormai era morto da un pezzo. I suoi discepoli diventavano ogni anno meno numerosi, più canuti o calvi o duri d'orecchio e anche più propensi a lamentarsi e a bisticciare, così che nella congregazione erano sorti alcuni tristi piccoli scismi. Ma si radunavano ancora per leggere e interpretare la parola. Tutti avevano conosciuto le figlie del decano fin da bambine e per loro erano ancora due piccole sorelline, tanto amate nel ricordo del loro caro genitore. Nella casa gialla sentivano ancora la presenza dello spirito del maestro e si trovavano a loro agio e in pace. Le due signore avevano al loro servizio, come tutto fare, una francese, Babette. Strana cosa per due puritane in un paese della Norvegia, tanto strana che sembra esiga perfino una spiegazione. Gli abitanti di Berlevåg trovavano la spiegazione nella pietà e bontà d'animo delle due sorelle. Le figlie del vecchio decano, infatti, dedicavano il loro tempo e il loro piccolo reddito alle opere di beneficenza e non v'era creatura addolorata o bisognosa che bussasse invano alla loro porta. E Babette era venuta a quella porta 12 anni prima, fuggitiva e senza amici, quasi folle di dolore e di paura. Ma la vera ragione della presenza di Babette nella casa delle due sorelle doveva essere cercata in un tempo più remoto e in un più recondito dominio del cuore umano. Da ragazze, Martina e Filippa erano state straordinariamente belle. Avevano lo splendore quasi soprannaturale di un albero da frutto in pieno fiore o della neve eterna. Non erano mai state viste a balli e a feste, ma la gente si voltava quando passavano per la strada e i giovanotti di Berlevåg andavano in chiesa per vederle risalire la navata. La sorella minore aveva una bellissima voce che la domenica colmava di soavità la chiesa. Per la congregazione del decano, l'amore terreno e il conseguente matrimonio erano argomenti futili, in se stessi mere illusioni, ma pure è possibile che più di uno dei fratelli anziani abbia apprezzato le ragazze assai più dei rubini e ne abbia fatto parola al loro genitore. Ma il decano aveva dichiarato che per lui, nella sua vocazione, le sue figliole erano la mano destra e la mano sinistra. Chi avrebbe voluto privarlo di queste? E quelle belle ragazze erano state allevate nell'ideale di un amore celeste e ne erano tanto prese che non si erano lasciate toccare dalle fiamme del mondo. Tuttavia, un tempo, avevano sconvolto la pace del cuore di due gentiluomini del gran mondo esistente fuori Berlevag. C'era un giovane ufficiale, Lawrence Levenhelm, che nella città della sua guarnigione aveva condotto vita allegra e si era indebitato. Nel 1854, quando Martina aveva 18 anni e Filippa 17, il suo adirato genitore lo aveva mandato ospite per un mese presso una zia in una vecchia casa di campagna a Fossum, vicino Berlevag, perché avesse il tempo di meditare e ritrovare la retta via. Un giorno venne a cavallo in paese e incontrò Martina sulla piazza del mercato. Egli guardò giù alla bella ragazza e lei guardò su al bel cavaliere. Quando lo ebbe superato e fu scomparsa, egli non seppe se poteva credere ai suoi occhi. Nella famiglia Levenhelm v'era una leggenda secondo la quale un gentiluomo di quella casata aveva sposato una Huldre, spiritello femminile delle montagne norvegesi, tanto biondo che l'aria attorno ad esso brilla e tremola. Da allora capitava ogni tanto che un membro della famiglia fosse visionario. Fino a quel momento il giovane Lawrence non si era mai reso conto d'avere per natura un particolare dono spirituale, ma ora sorgeva davanti ai suoi occhi l'improvvisa e potente visione di una vita più alta e più pura, senza creditori, senza scadenze e senza prediche paterne, senza rimorsi di coscienza segreti e spiacevoli, e con un amabile angelo dai capelli d'oro che lo guidava e lo premiava. Grazie alla sua devota zia, ottenne di essere ammesso in casa del decano e vide che Martina era anche più bella quando aveva il capo scoperto. Seguiva quell'esile figuretta con occhi adoranti, ma odiava e disprezzava la figura che lui stesso faceva quando le stava vicino. Era esterrefatto e stordito perché non gli riusciva di trovare qualcosa da dire o una qualsiasi ispirazione nel bicchier d'acqua che gli stava davanti. «Cari fratelli, la misericordia e la verità si sono incontrate», diceva il decano. «Rettitudine e felicità si sono baciate». E i pensieri del giovane erano rivolti al momento in cui Lawrence e Martina si sarebbero baciati. Egli ripeteva ogni tanto quella visita e ogni volta gli pareva di essere più piccolo, più insignificante e più spregevole. Quando alla sera tornava in casa della zia, gettava negli angoli della sua stanza con un calcio i lucenti stivaloni da cavallo e poi, spesso, piegava il capo sulla tavola e piangeva. Il giorno della partenza tentò per l'ultima volta di comunicare a Martina i propri sentimenti. Fino a quel momento gli era stato facile dire a una bella ragazza che l'amava, ma ora le tenere parole gli si incollavano alla gola ogni volta che fissava il volto di quella fanciulla. Quando ebbe salutato la compagnia, Martina lo accompagnò alla porta con un candeliere in mano. La luce le brillava sulla bocca e proiettava verso l'alto l'ombra delle sue lunghe ciglia. Lawrence stava per andarsene in muta disperazione, ma sulla soglia di casa le afferrò all'improvviso una mano e se la premette contro le labbra. «Me ne andrò per sempre», le gridò. «Non ti rivedrò mai, mai più. Qui ho imparato che il destino è duro e che in questo mondo esistono cose impossibili». Tornato alla sua guarnigione, ripensò alla sua avventura e si accorse che non gli piaceva affatto ripensarci. Mentre gli altri giovani ufficiali parlavano dei loro amori, lui taceva del suo. Visto dagli ufficiali e anche dai suoi occhi, era una storia pietosa. Com'era potuto succedere che un tenente degli Ussari fosse stato sconfitto e umiliato da una setta di neofiti dal viso lungo nelle stanze spoglie senza tappeti della casa di un vecchio decano? Allora si spaventò, fu preso dal panico. Era la pazzia familiare che gli faceva ancora portare con sé l'immagine di sogno di una ragazza così bionda che l'aria attorno a lei brillava di purezza e santità. Non voleva essere un sognatore, voleva essere come i suoi compagni ufficiali. Allora si fece coraggio e, compiendo il maggior sforzo della sua giovane vita, si risolse a dimenticare ciò che gli era accaduto a Berlevague. Stabilì che da quel momento in poi avrebbe guardato davanti a sé, non indietro. Si sarebbe dedicato tutto alla carriera e sarebbe venuto il giorno in cui avrebbe fatto una figura brillante in un mondo brillante. Sua madre fu soddisfatta del risultato della visita di lui a Fossum e nelle sue lettere espresse molta riconoscenza alla zia. Non sapeva per quale strana e tortuosa strada suo figlio avesse raggiunto quel felice traguardo morale. L'ambizioso giovane ufficiale attirò assai presto l'attenzione dei suoi superiori e ottenne una promozione insolitamente sollecita. Fu inviato in Francia e in Russia e al suo ritorno sposò una dama di corte della regina Sofia. In quelle alte sfere si muoveva con grazia e disinvoltura, soddisfatto del suo prossimo e di se stesso. Col passar del tempo ebbe perfino occasione di trarre vantaggio dalle parole e dai modi di dire che gli erano rimasti impressi fin dai tempi in cui frequentava la casa del decano. Ora a corte era di moda la pietà. Nella casa gialla di Berlevague, Filippa, la più piccola, portava talvolta il discorso sul giovanotto bello e silenzioso che era apparso così all'improvviso e così all'improvviso era sparito. Allora la sorella maggiore le rispondeva con garbo, mostrandosi impassibile e serena, e trovava altre cose di cui ragionare. Un anno dopo arrivò a Berlevague una persona anche più in vista del tenente Löwenhielm. Il grande cantante parigino Achille Papin aveva cantato per una settimana al Teatro Reale dell'Opera di Stoccolma, trascinando, come ovunque, il pubblico all'entusiasmo. Una sera, una dama di corte che aveva sognato un'avventura con quell'artista gli aveva descritto il grandioso e selvaggio paesaggio norvegese. La sua natura romantica era stata stuzzicata da quel racconto ed egli aveva scelto di tornare in Francia seguendo le coste della Norvegia. Ma si sentiva smarrito in quel sublime paesaggio. Senza nessuno con cui parlare, piombò in una malinconia che gli faceva vedere se stesso come un vecchio alla fine della carriera. E una domenica, non riuscendo a trovare altro da fare, andò in chiesa e udì cantare Filippa. Gli bastò un attimo per sapere e capire tutto. Tradotte nel proprio linguaggio musicale e presentate a lui dalla voce di una giovane donna, aveva scoperto le cime nevose, i fiori selvatici e le bianche notti del nord. Come Lorenz Löwenhielm ebbe una visione. «Dio onnipotente», pensò, «il tuo potere sconfinato e la tua misericordia sale fino alle nuvole». Ecco una prima donna dell'opera che stenderebbe Parigi ai suoi piedi. A quell'epoca Achille Papin era un bell'uomo di 40 anni, con i capelli neri ricciuti e la bocca rossa. L'idolatria delle nazioni non l'aveva viziato. Era un uomo di buon cuore, sincero con se stesso. Andò difilato alla Casa Gialla, disse il proprio nome, che per il decano non significava nulla, e spiegò che soggiornava a Berlevague per motivi di salute e che nel frattempo sarebbe stato felice di dare lezioni di canto alla signorina. Non parlò dell'Opera di Parigi, ma spiegò esaurientemente che la signorina Filippa avrebbe cantato meravigliosamente in chiesa per la gloria del Signore. Per un attimo si tradì. Quando il decano gli chiese se era un cattolico romano, rispose secondo verità, e il vecchio pastore, che non aveva mai visto un cattolico romano in carne ed ossa, impallidì lievemente. Il decano fu tuttavia lieto di parlare in francese, perché gli ricordava la sua gioventù, epoca in cui aveva studiato le opere di un grande scrittore luterano francese, Lefebvre de Talpe. E siccome nessuno aveva mai saputo opporsi a lungo ad Achille Papin quando questi si era messo in animo di fare una cosa, il padre finì per acconsentire e fece osservare alla figliola: «Le vie del Signore solcano il mare e i monti nevosi, laddove l'occhio dell'uomo non vede la pista». E così il grande cantante francese e la giovane novizia norvegese si misero al lavoro insieme. La speranza di Achille si trasformò in certezza e la sua certezza in estasi. Pensò: «Ho sbagliato a credere che stavo invecchiando. I miei maggiori trionfi hanno ancora da venire. Quando lei e io canteremo insieme, il mondo crederà di nuovo nei miracoli». Dopo qualche tempo non riuscì più a tenere per sé i suoi sogni e ne parlò a Filippa. «Si sarebbe innalzata, le disse, sopra qualsiasi diva del passato e del presente. L'imperatore e l'imperatrice, la principessa, le grandi dame, i beaux esprits di Parigi l'avrebbero ascoltata e avrebbero pianto. Anche il popolo l'avrebbe adorata. Lei avrebbe dato forza e conforto ai poveri e agli oppressi. Uscendo dall'opera al braccio del suo maestro, la folla avrebbe staccato i cavalli dalla sua carrozza e l'avrebbe trascinata a braccia al Café Anglais, dove una splendida cena sarebbe stata pronta per lei». Filippa non ripeté queste prospettive al padre e alla sorella, ed era la prima volta in vita sua che teneva loro segreta una cosa. Il maestro dette all'allieva da studiare la parte di Zerlina del Don Giovanni di Mozart. Lui stesso, come già aveva fatto tante volte, cantò la parte di Don Giovanni. Papin non aveva mai cantato come allora. Nel duetto del secondo atto, chiamato il duetto della seduzione, si sentiva rapito dalla musica divina e dalle divine voci. Mentre l'ultima nota smorzata svaniva, afferrò le mani di Filippa, la trasse verso di sé e la baciò solennemente, come uno sposo bacerebbe una sposa davanti all'altare. Poi la lasciò andare. Quel momento era troppo sublime per una parola o un gesto di più. Lo stesso Mozart li guardava tutti e due da lassù. Filippa tornò a casa. Disse al padre che non voleva più lezioni di canto e lo pregò di scrivere a Monsieur Papin per comunicarglielo. Il decano disse: «E le vie del Signore solcano i fiumi, figliola mia». Quando ricevette la lettera del decano, Achille rimase seduto immobile per un'ora. Pensava: «Ho sbagliato. La mia giornata è al tramonto. Mai più sarò il divino Papin. E questo povero giardino del mondo, pieno di sterpi, ha perso il suo usignolo». Poco dopo pensò: «Chissà cos'è accaduto a quell'impertinente. L'ho forse baciata?» Alla fine pensò: «Ho perso la vita per un bacio, eppure non ho alcun ricordo del bacio. Don Giovanni ha baciato Zerlina e Achille Papin deve pagare. Ecco il destino dell'artista. In casa del decano, Martina sentiva che il problema era più grave di quanto sembrasse e cercava il volto della sorella. Per un attimo, con un lieve tremore, si figurò che il gentiluomo cattolico romano avesse tentato di baciare Filippa. Non immaginava che sua sorella potesse essere stata sorpresa e spaventata da qualcosa che era nella sua stessa natura. Achille Papin prese la prima nave che partiva da Berlevague. Le sorelle allusero assai di rado a questo visitatore venuto dal vasto mondo. Mancavano loro le parole con cui parlarne. Quindici anni dopo questi fatti, in una piovosa sera del giugno 1871, la corda del campanello della Casa Gialla subì tre violenti strattoni. Le padrone di casa aprirono la porta a una donna tarchiata, bruna, mortalmente pallida, con un fagotto sul braccio, che le fissò, fece un passo avanti e crollò sulla soglia, in deliquio, come morta. Quando le signorine, impaurite, la fecero rinvenire, la donna si tirò su a sedere, le fissò nuovamente con gli occhi infossati e, sempre senza dire una parola, si frugò tra le vesti bagnate e tirò fuori una lettera. La lettera era indirizzata a loro ed era in francese. Le sorelle accostarono il capo l'una all'altra e la lessero. «Gentilissime, mi ricordate? Oh, quando penso a voi, mi sento il cuore colmo di mughetti selvatici. È possibile che il ricordo della devozione di un francese induca il vostro cuore a salvare la vita di una francese? A portarvi questa lettera è Madame Babette Hersant, costretta a fuggire da Parigi come la mia divina imperatrice. La guerra civile ha infuriato nelle nostre strade. Mani francesi hanno versato sangue francese. I nobili communards che sostenevano i diritti dell'uomo sono stati schiacciati e annichiliti. Il marito e il figlio di Madame Hersant, entrambi eminenti parrucchieri, sono stati fucilati. Lei stessa è stata arrestata come pétroleuse, parola usata per indicare le donne che davano fuoco alle case con la paraffina, ed è sfuggita per miracolo dalle mani lorde di sangue del generale Gallifet. Ella ha perduto tutto quanto possedeva e non osa rimanere in Francia. Un suo nipote è cuoco a bordo della Anna Kolbjørnsson, in rotta per Christiania, che credo sia la capitale della Norvegia, e ha ottenuto il permesso di imbarco per sua zia. È questa la sua ultima triste risorsa. Sapendo che una volta visitai il vostro bellissimo paese, è venuta da me a chiedermi se vi sono in Norvegia persone buone e mi ha supplicato, in caso affermativo, di procurarle una lettera per loro. Le due parole «persone buone» evocano immediatamente ai miei occhi la vostra immagine, sacra al mio cuore. La mando da voi. Non so come andrà da Christiania a Berlevague, perché ho scordato la carta della Norvegia, ma è francese e vedrete che nella sua disperazione v'è ancora spirito di iniziativa, maestà e vero stoicismo. La invidio nel suo dolore. Lei vedrà i vostri volti. Mentre la riceverete con compassione, inviate alla Francia un pensiero misericordioso. Sono 15 anni, signorina Filippa, che mi accoro perché la vostra voce non colmerà mai l'opera di Parigi. Stasera, ripensando a voi, certamente circondata da una famiglia gaia e affezionata, e a me stesso, canuto, solo, dimenticato da coloro che una volta m'applaudivano e m'adoravano, sento che forse avete scelto la parte migliore della vita. Che cos'è la fama? Che cos'è la gloria? La tomba aspetta tutti noi. Eppure, mia perduta Zerlina, eppure, soprano della neve, mentre scrivo queste righe, sento che la tomba non è la fine. In paradiso udrò di nuovo la vostra voce. Lassù canterete senza timori o scrupoli, come Dio intendeva che cantaste. Lassù sarete la grande artista che Dio intendeva foste. Oh, come incanterete gli angeli! Babette sa cucinare. Degnatevi di ricevere, gentilissime, l'umile omaggio dell'amico che una volta fu Achille Papin. In fondo alla pagina, come un post-scriptum, erano chiaramente riprodotte le due prime battute del duetto tra Don Giovanni e Zerlina. Fino ad allora le due sorelle avevano tenuto soltanto una servetta di 15 anni che le aiutava in casa e sentivano di non potersi assolutamente permettere di assumere una governante anziana ed esperta. Ma Babette disse loro che avrebbe servito le buone persone di Monsieur Papin senza compenso alcuno e che non avrebbe servito nessun altro. Se la mandavano via, l'aspettava la morte. All'epoca di questo racconto, Babette era in casa delle figlie del decano da 12 anni.
Anna Bonaiuto ha letto Il pranzo di Babette di Karen Blixen. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.